Bene, doveva essere l'ultima la mattinata, se non ci sono problemi da parte dei colleghi, allora comincio io, Presidente. E Avvocato Bottino, quale sostituto processuale dell'Avvocato Allorto, depositerò poi la delega specifica a presentare le conclusioni alla nota scritta, formulo le conclusioni per le posizioni delle due parti civili, Morè e Samperiz. Cercherò di essere non lungo, signor Presidente e signori della Corte, limitandomi a svolgere alcune puntualizzazioni rispetto ai motivi d'appello, ritengo sufficientemente dettagliati, che a suo tempo avevamo depositato. Ritengo però opportuno innanzitutto, e cercherò anche di non ripetere argomenti già sviluppati dai colleghi che mi hanno preceduto, se non per qualche aspetto peculiare. Ritengo innanzitutto, come è stato sviluppato in atto d'appello, che sia opportuna una critica generale all'impostazione della sentenza, laddove la sentenza, pur riconoscendo tutta una serie di indizi, di elementi che vengono però dalla sentenza presi uno per uno, e si parla dei funzionari molto esperti, del fatto che l'intervento, sappiamo tutti di cosa si tratta, non sia stato effettuato solo dal settimo nucleo, questi funzionari presenti nel corso delle violenze iniziate, ne ha parlato molto bene oggi il collega che mi ha preceduto, violenze ancora iniziate prima dell'irruzione, e la sentenza fa poi una considerazione particolare laddove dice: altro elemento rilevantissimo, il numero dei feriti, la gravità delle ferite avrebbero dovuto suscitare qualche perplessità circa quanto accaduto e a indurre ad approfondire i fatti. Dice ancora la sentenza, però, perplessità che non è stata registrata, approfondimento non avvenuto a causa della situazione di guerriglia urbana di quei giorni. Allora, io ritengo che l'aver individuato questi elementi verissimi, incontestabili, fondamentali, e non averli concatenati, abbia poi portato ad un errore di fondo di questa sentenza, che non è giunta a pronunciare ulteriori sentenze di condanna nei confronti dei vari altri imputati e si è limitata invece a condannare solo alcuni. Tenendo conto che un elemento che poteva essere di ausilio per concatenare un po' tutti questi indizi, che non vanno presi uno per uno ma vanno appunto visti in un'ottica complessiva, l'elemento che poteva fare un po' da collante è stato anche l'atteggiamento, direi chiaramente omertoso, di nessuna collaborazione da parte della polizia nel momento in cui poi sono state, fin dall'inizio, con tutto quello che è accaduto, e dirò qualcosa, ma anche successivamente, l'atteggiamento di nessuna collaborazione nei confronti della procura che svolgeva le indagini per questa vicenda. Passando ad analizzare brevemente passando ad analizzare alcune specifiche posizioni, su quelle di Luperi e Gratteri hanno già parlato molto bene a lungo l'avvocato Passeggi e l'avvocato Tambuscio, come individuati quindi come protagonisti di questi fatti, e il loro ruolo confermato anche da filmati e da altre risultanze testimoniali emerse nel dibattimento, non mi soffermerò oltre, ci sono comunque le nostre considerazioni svolte nei motivi d'appello. Qualcosa di più vorrei dire però sulle posizioni invece di Caldarozzi, Mortola, Dominici, Ferri, Cicimarra, Di Sarro, Mazzoni, Di Novi, Cerchi e quella poi aggiunta, perché era stata stralciata, di Bernardini. Tutti imputati di concorso in falso e in calunnia, e poi e anche in concorso illegale, in arresto illegale, concorso in arresto illegale, come era stato poi riqualificato il fatto. Si tratta, dicevo, tutti di funzionari molto esperti che entrano nella scuola Diaz quando le colluttazioni sono ancora in corso, e cosa vedono? La cosa più eclatante, la cosa che non si poteva certo non vedere, la cosa che hanno visto tutti: vedono uscire dei giovani massacrati, perché alcuni sono stati massacrati nel senso letterale del termine, a fronte invece di agenti con delle ferite, quei pochi che le hanno riportate, francamente insignificante. La sentenza però dice, in quel passo che vi avevo letto prima, di fatto non hanno capito, potevano anche non aver capito, e tutto al più è scattata, tutto questo ha suscitato una qualche perplessità. Beh, signori della Corte, io ritengo che qui c'era ben poco da capire. C'era ben poco da capire perché i fatti, per come si sono verificati e come apparivano a chi entrava, tutti questi vari alti funzionari della Polizia di Stato, a fronte di tutto questo, gli atteggiamenti potevano essere non tanti. Io ne ho individuati tre condotte, di cui una legale e le altre due non legali. La condotta legale era intanto cercare se a qualcuno era presa se era stato prendere la mano dal nervosismo, dalla stanchezza, da qualche equivoco, fermarli subito, non dopo 8 minuti come ha fatto il dottor Furnieci. Quindi cercare innanzitutto di fermare questa sorta di mattanza, e se non ci si riusciva, se non ci si è riusciti per i più svariati motivi, fermi tutti, denunciare gli autori. Questo era l'unico comportamento legale che ci si doveva aspettare da appartenenti alle forze di polizia, da dirigenti delle forze di polizia, perché la polizia, io non ho il benché minimo pregiudizio ideologico, anzi, e se, facendo parte delle istituzioni e come agisce nella regola, la polizia è lì per prevenire i reati, reprimere i reati quando sono stati commessi, evitare che vengano portati a conseguenze ulteriori e più gravi, individuare i responsabili. Questo si doveva fare. Non si è riusciti ad evitare quel massacro? Fermi tutti. Le mele marce, 1, 2, 10, 100, e purtroppo ci possono anche essere in qualsiasi corpo sociale, quindi anche dalla polizia, vengono messi da una parte, si denuncia quanto è accaduto. E questo era l'unico comportamento legale, signori giudici. Invece che cosa scatta? Non scatta un secondo comportamento che invece già di per sé non era legale, ma sarebbe stato, come dire, limitiamo i danni, è successo quel che è successo, stiamo zitti, cerchiamo di sminuire un pochino, cerchiamo di far calmare le acque, ci rendiamo conto che una perquisizione nel posto sbagliato, qualcuno si è fatto prendere dalla rabbia e dalla furia, però stiamo zitti, non li denunciamo, già questo non era consentito. Perché sono pubblici funzionari, alti dirigenti della Polizia di Stato. Però, al limite, era il meno peggio. E invece no, si è scelto la terza via, si è passati al contrattacco. Dopo tutto quello che è stato fatto, si è passati al contrattacco e i soggetti che sono stati menati, alcuni tanto, poco, moltissimo, lo abbiamo già visto in lungo e in largo, sono diventati black bloc, sono diventati dei devastatori, sono diventati dei possessori di armi, di congegni esplosivi, eccetera. E si è avuto la sfrontatezza di arrestarli, di arrestare delle persone che stavano andando in ospedale, chi più o meno pestato da questi agenti della polizia. E non solo, si è avuto l'arroganza di redigere, l'arroganza del potere mal riposto. A questo punto, come dire, tutti per uno, uno per tutti, qualcuno, ammesso che non ci sia stata la spedizione punitiva, lasciamola stare, comunque qualcuno ha fatto questo, copriamo e attacchiamo con dei verbali di arresto e di perquisizione che gridano vendetta, perché non è un travisamento dei fatti, è un proporre i fatti in maniera opposta a quello che in realtà è accaduto. E da qui deriva l'arresto illegale, derivano i falsi, la calunnia. La calunnia poi per che cosa? La calunnia per dei fatti gravissimi. La resistenza pubblico ufficiale, che già di per sé essere calunniati, accusati falsamente sapendo che non è andata così, di una resistenza pubblico ufficiale non è che sia tanto piacevole, ma qui a Genova potremmo dire è il men della cavagna, perché in realtà gli altri reati di cui sono stati accusati sono associazione per delinquere, finalizzata alla devastazione, al saccheggio, il possesso di congegni esplosivi e armi improprie. Tutto questo commesso da uomini di legge, chi più e chi meno, dalla truppa agli alti dirigenti. E allora io avevo voglio ripetere un concetto che avevo esposto già in primo grado e senza andare a tirar fuori argomenti di attacco allo Stato di diritto, ai principi costituzionali, eccetera, per carità. Qui semplicemente io avevo definito tutto questo un blackout della legalità, del diritto, dell'applicazione della legge in quelle ore dell'irruzione, della perquisizione, dei pestaggi, delle ore successive, poi soprattutto per quanto riguarda i falsi, le calunnie, eccetera, delle ore successive. Blackout della legalità che viene poi interrotto quando finalmente si va al cospetto dell'autorità giudiziaria e già i GIP cominciano a non convalidare le richieste di arresto, a rendersi conto che le cose non stanno come si vuol far credere in quei verbali che, ripeto, gridano vendetta. E allora si ripristina la legalità, perché per grazia di Dio in queste situazioni non c'è solo la polizia, ma c'è l'autorità giudiziaria. Si ripristina la legalità e va dato merito, come già avevo detto in primo grado, alla Procura della Repubblica di aver condotto un'indagine veramente difficile e con soggetti anch'essi istituzionali, la polizia, che hanno da subito remato contro. Non voglio sviluppare altre considerazioni sugli aspetti generali, voglio solo puntualizzare poche cose sulle statuizioni civili, così vado a terminare e non rubo altro tempo a tutti quanti, anche perché poi le statuizioni civili sono quelli che in principalità riguardano la parte civile. Abbiamo chiesto un aumento della provvisionale riconosciuta in primo grado per le lesioni sia a San Periz che a Morè. E ancor di più io ritengo di sottolineare la necessità di aumentare la provvisionale riconosciuta per la calunnia e intanto di dare una provvisionale autonoma per il falso, perché il falso non può essere sovrapposto e identificarsi con la calunnia. È vero che il falso è fatto anche per calunniare, ma è un passaggio successivo in fin dei conti. Il primo obiettivo del falso è modificare la realtà, ci si rende conto di quello che è accaduto e delle conseguenze che potrebbero passare la truppa, i dirigenti, gli alti vertici, la polizia, e allora cominciare, per garantirsi l'impunità e mettere un bel coperchio su queste malefatte, si commettono i falsi. Quindi anche dal falso di per sé deriva un danno meritevole di un risarcimento in capo in favore delle parti civili. Ovviamente questo stesso falso poi ha prodotto l'ulteriore risultato di calunniare questi soggetti. Quanto alla provvisionale per la calunnia, che è stata riconosciuta in 2.500 euro sia per Morè che per San Periz, io ritengo sia francamente una cifra scarsa. Non solo per il titolo dei reati, ho detto resistenza pubblico ufficiale almeno, l'associazione per delinquere, possesso di armi esplosive, eccetera, eccetera. Non solo per i gravissimi reati di cui questi soggetti sono stati accusati, sapendoli benissimo innocenti, come pure la calunnia derivante dalle bottiglie Molotov messe lì in bella mostra come se tutti ne erano consapevoli e quindi tutti degli associati sull'aspetto delle bottiglie Molotov. Ma la gravità di questa calunnia si ha anche dalla provenienza del calunniatore, perché rendiamoci conto di questo aspetto, signori della Corte: se io vengo accusato di un qualsiasi reato e so di essere innocente, e il mio accusatore sa benissimo che io sono innocente, è il mio vicino di casa, mi calunnia, mi crea un disagio, un'ansia, magari un processo, delle spese, eccetera, però è pur sempre, l'accusa viene da un privato e mi difenderò. Ma qui l'accusa viene da forze di polizia, viene da pubblici ufficiali che redigono dei verbali che fide facenti, quindi di una gravità estrema, perché per rovesciare questa calunnia ci si è riusciti per merito della procura, ma anche perché era così grossa, così evidente, così macroscopica, che ci sia riusciti e siamo qui a discutere proprio di questo. Quindi io ritengo che la provvisionale su questo aspetto sia francamente scarsa e ne chiedo quindi l'aumento. Lo stesso come motivo autonomo, sempre la provvisionale per la calunnia è in riferimento alle bottiglie Molotov. Un ultimo aspetto riguardante le statuizioni civili, abbiamo impugnato anche la quantificazione delle spese legali perché ritengo che se c'è un processo che non meriti di essere attestato ai minimi tariffari, come ha fatto invece il Tribunale in primo grado, è stato proprio questo, per durata, per complessità, per mole delle carte processuali, per numero delle udienze, per numero degli imputati, per tutti i mille motivi che voi sapete benissimo e che sappiamo tutti, questo non è certo un processo per cui sia giustificato attestarsi sui minimi tariffari del vigente tariffario forense. Quindi concludo, deposito insisto nei motivi d'appello a suo tempo depositati, deposito le conclusioni scritte tanto per la posizione di Morè quanto per quella di San Periz, c'è allegata la designazione a sostituto processuale e la nota onorari e spese, riservandosi naturalmente un'integrazione della nota all'esito della chiusura del dibattimento dinanzi a voi, prima che ci sia la Camera di Consiglio. Grazie.
Sì, signor Presidente, signori della Corte, sono avvocato Taddei e rassegno le conclusioni per le posizioni che rappresento proprio, che sono Aleni, Covas, Mieleschi, Kölle, Mirra, Pollock e Sibler, e concludo anche per la posizione in qualità di sostituto processuale Bertola Matteo, difeso dall'avvocato Mazzali del Foro di Milano, per gli avvocati Sandor Canestrini, la posizione Cederström Ingrid, e per l'avvocato Nicola Canestrini, le posizioni Eglund, Cecilia, Olson, Edda Catarina, Svensson, Jonas, Tommy. Cercherò di essere molto breve perché i colleghi che hanno discusso già questa mattina e quindi che mi hanno preceduto, ancora il collega Bottino poco fa, hanno già quasi interamente coperto la parte che mi ero riservato di trattare. Vorrei soltanto dare alla Corte alcuni dettagli, alcuni proprio a spot, a flash, per potersi sicuramente orientare in un terreno di probatorio così complesso, così ricco. La prima circostanza che vorrei sulla quale vorrei ritornare, ma veramente solo per punti, perché poi all'esito mi riservo, ho predisposto una nota d'udienza che depositerò all'esito della mia discussione, dove ci sono riassunti i quattro punti della sentenza che intendo toccare, sono tutte le parti civili che rappresento, sono tutte appellanti ai fini della responsabilità civile, solo due di esse si sono anche costituite, che sono Kölle e Pollock, nei confronti dell'imputato Gava per il delitto di quell'articolo 479 nel procedimento riunito successivamente poi dibattimento. Il primo aspetto della sentenza che incide sia sulla posizione dell'imputato Canterini, che è stato assolto per il capo F e capo G in relazione alla attestazione della resistenza incontrata all'esterno dell'edificio. Ricordiamo appunto che la sentenza va ristretto alla responsabilità dell'imputato Canterini unicamente sulla circostanza della resistenza incontrata all'interno dell'edificio, ma lo ha mandato assolto in ordine appunto alla attestazione nella sua annotazione di servizio allegata agli atti di PG circa appunto la asserita resistenza incontrata all'esterno. E quindi già è stato discusso ampiamente sia l'ufficio di procura generale sia i colleghi che mi hanno preceduto sulla questione del famoso lancio di oggetti dall'edificio. Non voglio assolutamente ripercorrere l'argomento in modo dettagliato, vorrei soltanto richiamare l'attenzione della Corte su due dati. Il primo è che, così come già sottolineato dal procuratore generale, nell'insieme delle dichiarazioni parzialmente anche contraddittorie tra loro, il Tribunale non ha adeguatamente considerato le prove filmate che sono acquisite agli atti. La difesa di parte civile ha predisposto una consulenza dalla quale questo difensore, a maggior illustrazione della circostanza, durante la propria discussione aveva ed ha poi prodotto tutte le immagini ad unico quadrante relative alla fase di arrivo delle forze di polizia presso il plesso scolastico di Diaz Pertini. Ricordiamoci i reperti, quelli, il famoso reperto Hamish Campbell, che riprende dalla scuola Pascoli i primissimi minuti dell'arrivo delle forze di polizia, il reperto 236, quello di Piazza Merani, quindi tutti i reperti che sono indicati comunque nella memoria datata 24 settembre 2008 che ho depositato in primo grado. La sequenza è assolutamente, tra l'altro sono stati operati, come avevo esplicitato nella memoria, degli schiarimenti ulteriori appunto al modo da rendere più possibile intelligibili le immagini. In nessuna di queste immagini è possibile, a scanso di equivoci, e sono appunto ben visibili perché è l'unico quadrante con il data code e il time code che scorre, che è quello famoso tarato sulla consulenza, cioè l'orologio Wind, ripeto, in nessuno di queste immagini si può cogliere alcun oggetto che venga, che piova, come dice il vice questore Canterini nella sua annotazione di servizio, oppure che venga lanciato, né fitto né fittissimo, non si vede assolutamente piovere nulla. E questo è il primo elemento sul quale vorrei richiamare l'attenzione, chiedo appunto che la Corte ponga l'attenzione particolare su questo, su questa sequenza, perché è veramente illuminante. Ma un altro aspetto è quello di quello che si può sentire da questo filmato. Il reperto di Piazza Merani, mi pare sia 236 o 234, chiedo scusa. Il reperto 234 ha un audio che è stato acquisito in modo, diciamo, con una qualità molto elevata, ha un audio molto intelligibile in quanto si tratta di un microfono direzionale che era stato, come è stato spiegato poi a dibattimento. Non si sente nel momento che questo reperto viene poi sincronizzato nella consulenza con i reperti invece che ritraggono l'arrivo delle forze di polizia in posizione frontale, quindi della scuola Pascoli. In nessuno di queste fasi si può sentire, si possono udire oggetti, si sentono dei rumori di vetri che si rompono, esattamente coincidenti, lo potrà constatare la Corte, con la rottura dei vetri di una finestra da parte di un agente, mi pare di ricordare proprio ben identificabile come appartenente al settimo nucleo, comunque un agente in tenuta antisommossa che con il manganello sfonda i vetri della finestra laterale sinistra, quella immediatamente al lato sinistro del portone centrale. O comunque non mi ricordo se la prima o la seconda, comunque lì a sinistra del portone centrale. Questi rumori sono gli unici percepibili, coincidono esattamente con i movimenti del manganello della gente, quindi sarebbero stati percepibili altri rumori, effettivamente la qualità audio avrebbe consentito, invece non si percepiscono. Ovviamente ci sono poi le prove dichiarative che sono state acquisite e il Tribunale, ma l'ho già ricordato, il Procuratore Generale ha valorizzato in modo erroneo, tra l'altro, come dato temporale, ma ha valorizzato oltremodo la testimonianza, per andare sulle testimonianze, diciamo, di soggetti né appartenenti agli occupanti le scuole né appartenenti alle forze dell'ordine, al teste Galanti. procuratore, che è il, diciamo, il paramedico del 118, che tra i primi arriva, anzi forse per primo, arriva sui luoghi e fa ingresso nell'edificio. Già il signor procuratore generale nella sua discussione ha ricordato l'errore in cui è caduto il giudice di prime cure sull'orario del suo arrivo sui luoghi e della famosa telefonata al 118 che è stata individuata come intercorsa in un orario molto prossimo alla mezzanotte, quando invece dalla consulenza avevamo già evidenziato per iscritto già nei motivi l'orario corrispondente invece all'effettiva conversazione è quello di mezzanotte 05 e un secondo. Ma in ogni caso il test Galanti, in tutta la sua testimonianza, fa chiaramente comprendere, poi nelle note d'udienza ho allegato anche le trascrizioni in nota della sua deposizione, è stato sentito all'udienza del 30 maggio 2006, lui arriva quando la polizia ha già preso possesso dell'intero edificio, ma questo lo si comprende fin dalle sue prime dichiarazioni, perché lui dice che viene fatto entrare da degli agenti per intervenire in soccorso di persone ferite mentre gli operanti stavano attuando ancora, stavano immobilizzando le persone, con questo termine un po' assetico che viene usato, messa in sicurezza. Quindi è assolutamente impossibile che questo evento che lui ricorda, e tra l'altro poi ritorneremo sulla frase che pronuncia questa telefonata, perché è stata, se si è un po' equivocato su questa frase pronunciata dal Galanti, in queste fasi sicuramente siamo in una fase molto posteriore a quella che viene descritta nei verbali, nel verbale d'arresto, nel verbale di perquisizione, cioè il lancio di oggetti che invece sarebbe dovuto avvenire secondo gli atti dalla cui falsità si discute, in un momento antecedente, cioè tra l'ingresso dei reparti dal cancello, dopo lo sfondamento del cancello, fino all'approssimarsi ai muri perimetrali dell'edificio e prima di riuscire ad aprire i portoni, prima quello centrale e poi quello laterale. Già questo dato, appunto, che si evince non soltanto dalla consulenza, ma dal contesto delle dichiarazioni del test Galanti, è decisivo ai fini di non poter sovrapporre questi due momenti a quelli che sono stati descritti nei verbali. Comunque il test Galanti dice, fatta questa premessa sul momento temporale in cui lui arriva, dice che stanno buttando giù tutto, non dice stanno buttando giù di tutto, come è stato detto a volte. C'è anche nella trascrizione del depositata della stessa telefonata, anche depositata dalla controparte, cioè dalla difesa degli imputati, dell'imputato, dall'avvocato Corini, che ha anche lui nella sua memoria illustrativa riportato le trascrizioni. Stanno buttando giù tutto, messo in relazione con la presenza già all'interno dell'edificio dei reparti, assume un significato completamente diverso rispetto a quello che gli è voluto far assumere in sentenza. Quindi non si riferisce assolutamente a un lancio di oggetti che potesse provenire dagli occupanti, sulla cui attendibilità il Tribunale peraltro si è espresso molto chiaramente in ordine al loro racconto sulle lesioni subite, quindi anche le considerazioni che compie il Tribunale in sentenza sulla impossibilità di escludere in modo assoluto che si sia verificato il lancio di oggetti confligge col dato la credibilità, l'attendibilità che il Tribunale conferisce alle dichiarazioni delle parti offese, cioè delle persone che sono state arrestate all'interno della Diaz Pertini. Perché dico questo? E chiudo poi immediatamente la parentesi. Perché non è contraddittorio dire in sentenza che il racconto, infatti poi prevenire la condanna dell'imputato Canterini sulla resistenza compiuta all'interno dell'edificio, è contraddittorio appunto dire che le persone offese sono tutte attendibili circa il loro racconto sull'attività degli agenti che erano intervenuti nei loro confronti, quindi sulle violenze subite, sulla impossibilità anche solo di immaginare che fosse stata posta in essere una resistenza attiva da parte degli occupanti, e allo stesso tempo lasciare spazio alla possibilità che si sia svolta una resistenza antecedentemente, quindi con questo famoso lancio di oggetti, nel momento in cui tutte le parti offese e tutti i che sono poi veri e propri testimoni in questo processo hanno escluso che qualcuno di essi o comunque di aver visto anche soltanto persone che si affacciavano alle finestre per lanciare qualcosa. In ogni caso ci sono comunque, come dicevo prima, i filmati che sono molto chiari e l'audio dei filmati anche che è molto chiaro. Si è omesso in sentenza anche di considerare la testimonianza di un collega di Pino Galanti, che è il teste Camogliano Giovanni, anche lui che è arrivato un attimo dopo il teste Galanti, anche lui circoscrive e dettaglia molto il momento in cui arrivano arrivano le ambulanze, cioè il personale del 118, quindi anche il suo collega, arriva immediatamente dopo il collega Galanti e lui esclude, è stato sentito l'udienza del 3 maggio 2006, esclude decisamente, a domanda anche della difesa, di aver percepito dei lanci di oggetti. Comunque ci troviamo in un momento successivo all'irruzione. Un altro dato che fotografa la situazione in divenire, che quindi non può essere soggetto a diciamo manipolazioni successive, è quello della mini conferenza stampa che viene indetta dal dottor Sgalla subito dopo i fatti, subito dopo l'arrivo appunto dei giornalisti, quando viene appunto indetta questa conferenza stampa improvvisata. Questo reperto, che è il famoso filmato girato dalla troupe di Ricky Tognazzi, è anche montato nella consulenza a quattro quadranti, e si potrà notare, la Corte potrà notare, come non vi sia alcun riferimento in questa dichiarazione a lanci di oggetti nei confronti del personale. Anzi, si parla, è vero, dell'aggressione alla pattuglia che transita precedentemente, sulla quale ha già parlato l'ufficio della Procura Generale, su cui poi torneranno altri colleghi, cioè questo famoso episodio dell'esaltazione di questo antefatto alla perquisizione. Ma tra l'altro Sgalla, se non ricordo male, fa anche riferimento a cubetti di porfido che poi sarebbero stati sequestrati all'interno della scuola. Voi avete i verbali di sequestro, non ci sono reperti di questo tipo. Ma non parla di lancio di oggetti. Questo è un dato, a mio parere, molto illuminante. Non ricordo che Sgalla faccia riferimento alla resistenza incontrata dai reparti nel momento in cui, anzi, il suo atteggiamento durante questa mini conferenza stampa è quello tutto teso a dipingere un quadro molto tranquillo, cioè noi siamo entrati, abbiamo avuto questo episodio precedentemente, dice Sgalla nella sua mini conferenza stampa, tutto tranquillo, stiamo procedendo alla perquisizione, adesso poi identifichiamo le persone, ma sì, una decina di feriti, poi si sentirà anche al telegiornale, quindi dove lui viene nuovamente sentito, e nella consulenza troverete anche le sue dichiarazioni, diciamo a notte inoltrata, quando ormai si è iniziato a redigere gli atti. Anche lì non parla di lanci di oggetti dalla scuola, ma questo potrebbe essere un dettaglio che viene omesso e potrebbe non avere rilevanza. Comunque, in ogni caso, minimizza il numero dei feriti, non parla di resistenza all'interno, parla semplicemente di quello che interessava in quel momento di evidenziare, cioè le famose bottiglie Molotov, le famosi armi, oggetti contundenti, comunque strumenti atti ad offendere, ma che sembra dal suo racconto che tutto sia avvenuto in modo molto tranquillo, tant'è vero che poi il numero dei feriti viene ridotto sensibilmente, sappiamo che sono 62 ricoverati, lo vediamo dal verbale di arresto, mentre invece lì nell'immediatezza vengono dichiarati 10 di feriti. Questa è la fotografia nel momento in cui si stanno svolgendo gli eventi, di quello che dicono anche poi i responsabili della stampa della polizia. Quindi, tanto per tornare un attimo, cercare di comprendere come si sia poi modificata la realtà nel corso della notte, quando ormai, con tutti i giornalisti presenti che avevano visto queste file interminabili di barelle che uscivano dalla scuola, oramai bisognava trovare una giustificazione a questo numero così alto di feriti, e quindi si è dipinto un quadro, si sono aggiunti dei dettagli che non sono avvenuti, ad esempio quello del lancio di oggetti che dice, di cui appunto sto trattando, e che sono quindi stati inseriti negli atti da parte di chi su indicazione di chi poi li ha sottoscritti, con indicazioni che sono ideologicamente, circostanze che sono ideologicamente false. Non voglio tornare sulle deposizioni testimoniali, ad esempio degli appartenenti, delle ulteriori deposizioni sulla circostanza sono state già citate da chi mi ha preceduto, è stata già citata quella del test De Bari, ma è stata anche citata quella dell'agente Ivo Gabriele, che è quello che ha descritto la modalità operativa dell'arrivo dei reparti sotto un edificio da occupare, e su questo non voglio ripetere ciò che è già stato detto. Un altro dato sulla circostanza sono le relazioni di servizio, che sono acquisite agli atti come documenti utilizzabili in quanto provenienti dagli imputati. La Corte potrà verificare che solo in 3, mi pare, di queste relazioni si menzioni la circostanza. Ad esempio quella del dottor Fournier non viene menzionata la circostanza. Sono comunque elencate nelle mie note d'udienza che vado a depositare. Le doti compagnone non parlano di lanci di oggetti, sarebbe stata una circostanza probabilmente da evidenziare in una relazione di servizio redatta tra l'altro il 27 luglio del 2001 a distanza di tempo. Tutti questi sono elementi che andrebbero messi diciamo in fila, come si dice, analizzando anche poi le dichiarazioni degli imputati, nessuno dei quali ha dato conferma, poi se l'è sentita di confermare il fittissimo lancio di oggetti, con le dichiarazioni dei testi della difesa. Sono tutti elementi che vanno valutati nel loro complesso per, insieme alle prove documentali, per poter accertare se questa circostanza è falsa o se non si può escludere che sia avvenuta. Ad avviso di questa difesa è assolutamente falsa. Altro punto, e su questa circostanza ho chiuso. L'altro punto della mia memoria, e che comunque è già stato trattato prima dal collega Tambuscio, è quello dell'assoluzione degli imputati Panzieri e Nucera per il famoso episodio dell'aggressione contestato sotto il profilo della calunnia e del falso. Anche qui veramente mi riporto ai motivi di impugnazione. Vorrei anche qui però ricordare, oltre alla testimonianza del test Gallo, che è stata citata prima dal collega Tambuscio, sul fatto che durante la redazione di questa relazione dell'agente Nucera non sia stato descritto un'azione che poteva e riferirsi ad un colpo, perché lui dice vengo colpito da un soggetto che arretra, quindi non viene minimamente menzionato il supposto primo colpo. Vorrei appunto richiamare l'attenzione della Corte su due punti della sentenza assolutamente deboli. Il primo, le dichiarazioni che ancorché con la loro utilizzabilità reciproca, sappiamo che la Corte ben conosce le regole, la Corte ben le conosce. Tra la versione di Panzieri e quella di Nucera ci sono delle contraddizioni assolutamente strane, assolutamente inspiegabili. Si dirà non è utilizzabile l'interrogatorio di Panzieri nei confronti di Nucera e viceversa. Ci sono però le relazioni di servizio e i loro successivi interrogatori, quantomeno nei confronti di loro stessi queste relazioni sono valutabili. Abbiamo visto Panzieri che prima dichiara di aver sentito un episodio nella sua relazione di servizio, cioè quello di essere entrato insieme all'agente Nucera all'interno della stanza buia, di aver visto la scena e poi leggere nel suo interrogatorio, contraddicendo la sua annotazione di servizio, che lui a un certo punto sì, era lì presente ma poi se n'è andato, non ha più assistito a nulla. Allora mi viene da chiedere come fa a scrivere il Panzieri nella sua annotazione di servizio di aver visto una scena e solo nell'interrogatorio reso da indagato a questo punto fare una marcia indietro così evidente. Stessa cosa vale per l'imputato Nucera, tra l'annotazione di servizio, questa sì pienamente utilizzabile, e le dichiarazioni successive che parlano dei due colpi. e vengo poi alla consulenza. Un collega precedentemente che precedentemente ha trattato il punto non è entrato nel dettaglio delle consulenze, non lo voglio fare io in modo dettagliato perché appesanterei oltremodo la discussione, ma un dato va considerato. La sentenza non tiene minimamente conto, anzi non le menziona neppure, se ben ricordo, le consulenze avverse a quella del perito d'ufficio. Cioè, spiace veramente constatare in una sentenza dove ci sono ben 4 consulenti che danno una ricostruzione dell'episodio completamente antitetico rispetto a quello che poi è solo parzialmente di compatibilità del perito Torre. Io parlo per il consulente che ho nominato io, che è il professore ingegnere Agostino, che viene più volte citato anche nella memoria di primo grado dei pubblici ministeri, nei motivi d'appello della pubblica accusa e anche nei motivi d'appello che abbiamo proposto noi. La consulenza del professor Agostino non esiste in sentenza, non viene minimamente menzionata. È una consulenza che aveva evidenziato, ad esempio, uno su tutti, ma poi per i dettagli mi riporto alla mia nota d'udienza, ad esempio sul fatto che nelle prove sperimentali che sono state fatte durante tutte le operazioni di perizia non si è mai verificato il disallineamento dei tagli tra la giubba e lo scudo paraspalle o comunque la superficie in plastica di questo scudo paraspalle. Questo è un dato che ma nemmeno durante poi il dibattimento, quando si è ritornati sulla perizia, quando sono stati sentiti a chiarimenti i consulenti, è mai stato superato. Sulla non compatibilità con i 2 colpi piuttosto che con i 3 o addirittura 4 colpi che ipotizza invece il professor Agostino, anche qui mi riporto agli scritti difensivi. Dico soltanto solo un breve cenno: il professor Agostino ha evidenziato che ad esempio, e questa circostanza non è stata minimamente poi suffragata dal perito d'ufficio, la traccia presente sullo scudo paraspalle del Nucera, quella più che sarebbe corrispondente alla coltellata inferta dall'ignoto aggressore, arretrando rispetto a, anzi addirittura cadendo secondo la versione fornita in interrogatorio da Nucera, è l'incisione che presenta una profondità maggiore, oltre che sulla direzione, i periti divergono sulla direzione dei colpi dall'alto verso il basso piuttosto che dal basso verso l'alto. Il perito d'ufficio parla di colpo inferto dal basso verso l'alto. 4 consulenti, sia uno del PM e 3 di parte civile, dicono che invece le tracce sono riferibili a colpi inferti dall'alto verso il basso, ma comunque la seconda traccia è la più profonda e non appare veramente spiegabile che questa traccia sia stata inferta da un soggetto che sta cadendo all'indietro. E in ogni caso poi ci sono i rilievi che il perito Agostino aveva fatto sul taschino della giacca, che nel caso di colpo inferto dal basso verso l'alto si sarebbe alzato insieme alla giubba, perché il dorso del coltello avrebbe urtato la cucitura del taschino. Anche qui tutte risposte che la sentenza non ha ritenuto di fornire, nonostante queste lacune della perizia, che è stata insistentemente confermata a dibattimento dal perito Torre, ma il tribunale non era obbligato ad obbedire alla perizia d'ufficio, poteva valutarla in modo critico. La sentenza si limita a dire che è ampiamente motivata, che sono logiche le conclusioni, ma nonostante questi elementi di segno contrario. Terzo punto della sentenza sulla quale vorrei appuntare l'attenzione della Corte sono appunto la circostanza della quantificazione della provvisionale, parliamo un tema di danno irrogata dal Tribunale. Qua ha già parlato il collega Bottino che mi ha preceduto e anche qui mi riporta i motivi. Faccio solo una considerazione per quanto riguarda la quantificazione sulle conseguenze che sono state riportate dalle parti civili e che il Tribunale ha ritenuto di quantificare in 2.500 euro per una calunnia, quella ascritta all'imputato Canterini, e 2.500 euro omnia ascritta agli imputati Troiani e Burgio. Quindi 5.000 euro totali. Ricordiamo che in dibattimento è stata fornita una prova di un danno ben superiore, quindi sappiamo che il codice impone al giudice quantomeno di dare una quantificazione, una commisurazione della provvisionale proporzionata a quello che può essere il danno. Ci rendiamo conto che conseguenze sono stati vittime successivamente a questo arresto non convalidato, e non succede quasi mai che gli arresti non vengano convalidati dal GIP, con le conseguenti con le conseguenze amministrative che ci sono state sulle parti civili. Gli stranieri, lo ricordiamo, sono stati tutti, oltre che indagati per 2 anni e mezzo, 3, per questi delitti, come tutti gli altri, le altre parti civili che però erano italiani e quindi sono stati rimessi in libertà successivamente all'arresto, tutti coloro che non erano cittadini italiani sono stati espulsi dal territorio nazionale con dei provvedimenti che, come abbiamo documentato nel processo, perché abbiamo prodotto i provvedimenti, sono stati tutti annullati dal giudice civile, con, tra l'altro, e apro e chiudo una parentesi, con un danno erariale enorme, perché l'Avvocatura dello Stato ha dovuto corrispondere delle spese legali notevoli, tra l'altro, in ragione di questi decreti di espulsione che sono stati annullati dal giudice civile. Questo è un aspetto che dovrebbe essere quanto ogni tanto ricordato, perché sono stati provvedimenti che comunque hanno attinto le odierne parti civili, che si sono viste letteralmente deportare al confine e respingere alla frontiera. Molti casi hanno anche, come hanno raccontato loro stessi, hanno subito poi delle conseguenze anche nel loro paese di provenienza, tutto in base a prove, e qua voglio limitarmi anche soltanto a quelle due che sono state riconosciute dallo stesso tribunale di primo grado, le Molotov, cioè tutte le parti offese, le odierne parti civili, sono state accusate in quelle ore, in quei giorni, in quei mesi, e direi anche anni, perché poi sono state tutte la loro indagine è stata archiviata solo nel 2004, il procedimento a loro carico come indagati. Limitiamoci anche soltanto a queste due bottiglie Molotov. Nei loro paesi di provenienza sono stati sottoposti, comunque hanno avuto delle conseguenze. Non si può quantificare per un'accusa calunniosa così grave una provvisionale di soli 2.500 euro. Veramente irrisorie. E quindi nelle nostre conclusioni chiediamo che venga adeguata, viene quantificata in 10.000 euro per il caso della relazione del capo di KPF e capo G dell'imputato, di cui l'imputato Canterini è stato ritenuto responsabile, e 15.000 euro per la posizione invece degli imputati Troiani e Burgio, che sono stati condannati per i reati a loro ascritti relativamente ai due ordini incendiari. Ultimissimo punto che attiene alla posizione di due delle parti civili che rappresento, che sono Kölle Benjamin e Pollock Raphael, costituiti nei confronti dell'imputato Gava per il delitto di quell'articolo 479, come ovviamente come contestato a seguito dell'imputazione coatta. Anche qui argomento che è già stato trattato da chi mi ha preceduto, perché si è parlato appunto dell'assoluzione dell'imputato Gava, da cui, nonostante fosse emerso in dibattimento il fatto che lui avesse sottoscritto un atto irripetibile che entra, come sappiamo, nei fascicoli del dibattimento senza aver preso parte alle operazioni. Anche qui vorrei evidenziare come la motivazione ancora una volta, se ancora ce ne fosse bisogno, la motivazione del giudice di prime cure è veramente sorprendente, perché nel momento in cui si pone un'alternativa secca, l'ordinanza del giudice che ordinava l'imputazione coatta analizza tutti gli elementi del caso e rigetta la richiesta di archiviazione. L'unico elemento probatorio che viene apportato sulla posizione di Gaba sono la testimonianza del test Galassi, che conferma una circostanza che neppure nessuno ha poi contestato, perché non è rilevante ai fini di escludere la sussistenza del reato, cioè quella di aver da parte del Gaba operato l'identificazione degli arrestati successivamente. Circostanza, a mio modo di parere, assolutamente irrilevante ai fini di escludere la sussistenza del reato, quantomeno sotto profilo soggettivo, perché, come dice la stessa Cassazione, e tra l'altro evidenzio un dettaglio, il verbale di arresto che viene redatto precedentemente ed in luogo diverso rispetto al verbale di perquisizione, come dice, come evidenzia anche la Corte di Cassazione, vennero compilati in modo invertito. Si può verificare anche dal verbale sia il luogo di redazione che anche proprio l'orario in cui viene iniziata la redazione degli atti, ma questo potrebbe essere un dettaglio di non particolare rilevanza, ma io lo voglio evidenziare. C'è però l'aspetto di atti, della complessità di questi atti, della loro redazione in modo assolutamente approfondito, vengono redatti questi atti nell'arco di circa 12 ore, cioè ci mettono 12 ore questi atti prima di venire depositati alla Procura della Repubblica. Si inizia la redazione in un caso alle ore 3, nel caso per quanto mi riguarda il verbale di arresto, alle ore 4 per quanto riguarda il verbale di perquisizione, vengono completati nel pomeriggio e il Tribunale riesce a sostenere, a nostro modo di vedere errando, che da un lato la confusione, la concitazione nella redazione può avere indotto in errore l'imputato Gava nel decidere di sottoscrivere degli atti per attività che non aveva aspettato, dall'altra quella famosa prassi amministrativa che illegittima, comunque non conforme alle procedure, che già il giudice che aveva imposto l'imputazione coatta aveva già ampiamente smentito, comunque a parte che in dibattimento si è smentita l'esistenza di una prassi simile, ma in ogni caso questa supposta efficacia scriminante delle prassi amministrative che renderebbero colposo ciò che invece è per legge essere punibile deve essere doloso, era già stata ampiamente analizzata dal giudice delle indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di archiviazione. Quindi anche su questo punto della sentenza si impone, a nostro modo di vedere, una riforma radicale della stessa, con conseguente condanna dell'imputato anche per il delitto di falso, anche nei confronti delle odierne parti civili. Non voglio veramente tediarvi oltre, rassegno le conclusioni con allegate note spese sia per le posizioni che difendo personalmente sia per i colleghi che sostituisco e le note d'udienza che deposito. Grazie.
Che concludere a quest'ora è sempre un po' difficile, ma ci provo lo stesso. Concludo, per le mie posizioni sono 6 e per quelle assistite dall'avvocato Malossi. Avvocato Guiglia, per le mie posizioni sono Bachmann, Gatterman, Kress, Herrero Villamor, Zeacek, Zulke. E poi per le posizioni assistite dall'avvocato Malossi. Molte cose sono state dette, quindi cercherò di andare velocemente al sodo e concentrare l'attenzione mia e provo anche di chi mi ascolta solo su un aspetto, che è quello legato a quello che forse più interessa la parte civile presente in questo processo, insieme a il tentativo di comunque vedere riconosciuta quello che si ritiene essere la verità processuale, ma è che è quella legata alle statuizioni civili della sentenza. La Corte essenzialmente ha disposto e analizzato, cioè il Tribunale ha analizzato e disposto in riferimento a tre titoli di reato: al reato di lesioni e poi a quello da false calunnie. Su quello di lesioni questa parte civile non ha appellato. Devo dire che sulla determinazione dei danni da lesioni forse pochissime parti civili hanno detto qualche cosa, ma semplicemente qualche parola va detta per in qualche modo difendersi da quelli che sono gli appelli degli imputati sui punti. Non perdo molto tempo, solo da dire che sulla sussistenza delle lesioni è stato ampiamente dimostrato, e anche per quanto riguarda le lesioni, quindi non mi ci soffermo. Mi soffermo un po' di più per gli altri due titoli di reato. Cercherò di non fare un discorso come chi mi ha preceduto, e poi depositerò anche due righe di memoria, quindi potrete anche ritrovare questi passaggi nella memoria che depositerò, sulle considerazioni astratte, ma cercherò di fare delle considerazioni assolutamente concrete, cioè quelli che sono i danni o le risultanze che sono emerse nel dibattimento. I nostri assistiti hanno descritto con molta dovizia di particolare tutta una serie di conseguenze. Conseguenze che gli stessi hanno subito sia nell'immediatezza, cioè quella stessa notte, sia nel tempo che è partito da quella notte e per qualcuno forse non è neanche mai finito. Ci sono dei danni che sono verificati subito, non parlo solo dei danni fisici alla persona e dei danni psicologici immediati, ma parlo dei danni che sono determinati proprio, e quello ce l'hanno descritto tutti quanti, nel tempo che è proseguito. Danni dell'immediatezza che sono stati rappresentati immediatamente, a parte dal senso di paura, dal turbamento, ma dal non sapere che cosa stava succedendo di loro. E infine dall'essere particolarmente stati colpiti dal fatto che chi in qualche modo li stava trattando in quel modo, in quelle particolari situazioni, erano proprio quelle forze di polizia, quelle forze dell'ordine che al contrario sono quelle che avrebbero dovuto tutelarle, sono quelle da cui quando una di loro ha un problema si rivolge. E quindi questo è stato detto da tutti. Io adesso non ve le leggo, le troverete nella memoria, le varie citazioni delle persone che dicono: ma quali sono state le vostre sensazioni, che cosa è successo in quei momenti? E ci raccontano proprio questo: la prima sensazione è una sensazione di incredulità da un lato per quello che sta succedendo, e una grossa sensazione di ansia per il futuro, non so cosa mi succederà nelle prossime ore, cosa ne sarà di me. Delle altre conseguenze si verificano da lì a pochi giorni, pochi momenti. Metto alla vostra attenzione due punti, a prescindere dalla privazione della libertà, dai processi che sono iniziati, tutte cose che vi sono già state dette, e vi porrò all'attenzione due aspetti legati fra di loro. Queste persone tutte, lo potete leggere dai verbali che sono falsi e comunque da tutto quello che è emerso immediatamente, vengono definiti come quei famosi terroristi, come quei black bloc che in quei giorni hanno assediato la città, l'hanno messa a fuoco e hanno in qualche modo fatto fallire, perché questo era quello che era stato detto in quei giorni, anche tutto quel grosso movimento che c'era di centinaia di migliaia di persone che in qualche modo volevano dare un'idea diversa al vertice G8. Queste persone vengono definite e descritte come quei black bloc, forse in alcuni verbali addirittura terroristi, ma non solo vengono descritti lì per lì da un circolo, una ristretta schiera di persone che leggono i verbali, ma viene indetta una conferenza stampa. Se vi ricordate, nei giorni del G8 c'erano le testate di tutti i giornali del mondo a Genova, viene indetta una conferenza stampa della polizia e sui giornali e TV di tutto il mondo queste persone vengono così descritte. Alcuni di loro, lo leggerete, dicono: mia mamma ricevette una telefonata a casa dicendo: ma come, tuo figlio è un terrorista? Queste sono delle risultanze processuali, non sono considerazioni astratte. Altri ci hanno detto, una che difendo io, che è la signora Herrero Villamor, all'epoca aveva circa 60 anni, 62, 63 mi sembra, ebbe la sfortuna di dormire nella scuola Diaz. Una persona assolutamente posata, dormì lì perché era troppo tardi, non ce la faceva andare via, e aveva dimostrato in maniera assolutamente pacifica, ha una idea della proprie manifestazioni, ma comunque anche del come rapportarsi nell'ambito di una manifestazione, estremamente tranquilla. Dice: mi trattarono come terrorista a casa, venni riconosciuta io, una persona comunque di una certa età, posata per tutta una vita, in questo modo. Perché io faccio queste considerazioni e non vado a dirvi tutte le altre? Per parlare delle conseguenze, dei danni che le parti civili hanno subito per reati di falso e di calunnia. Vi sono poi le altre conseguenze, le conseguenze sono durate nel tempo ed è un grosso nuovo aspetto, che è quello del sindrome da stress post-traumatico. Questo giudici conoscono molto meglio di me tutto quello che è la giurisprudenza civilistica in materia di danno e non hanno che da insegnarmelo, però questa sindrome ormai è riconosciuta proprio come vero e proprio danno biologico, poi ne riprenderemo un attimo il punto, è stata non solo paventata da questo difensore, ma nel corso delle indagini, nel corso del dibattimento, mi sembra due se non tre consulenti di parte che sono venuti a testimoniare hanno testimoniato davanti al tribunale dicendo che hanno riscontrato dalla lettura delle cartelle cliniche, dai colloqui fatti con i nostri assistiti, dico zulche per tutte perché forse la mia assistita è quella che ha riportato i danni più gravi, ma tutti quanti, una vera e propria sindrome da stress post-traumatico, valutabile tra l'altro, dicono tra il 15 e il 18% di punti. Questi sono dati che sono presenti negli atti del tribunale e che il tribunale poi non ha più di tanto affrontato e considerato in sede di conclusione. Infatti ci descrivono, abbiamo tutta una serie di certificati medici agli atti, anche questi io volo proprio, ma per dire disturbi nel sonno, disturbi nella vita di relazione. Qualcuno ci dice, per mesi non uscivo di casa perché avevo paura di incontrare delle persone, tanto che i miei amici dovevano venire a casa mia a cucinare perché io me ne stavo chiuso e non volevo parlare e vedere nessuno. O altre persone dicono che per mesi e anni hanno avuto disturbi del sonno, non riuscivano a dormire. O tutta una serie di descrizioni di questo tipo. Qualcuno ha detto, ho impiegato degli anni e delle serie di cure psicologiche e psichiatriche per poter superare l'elaborato di quello che è successo quella notte. Questo per andare nel concreto, per parlare di danno, non solo in astratto come abbiamo fatto fino adesso, ma anche andare proprio nella quantificazione, nella qualificazione del danno. Io credo, e sono i motivi che abbiamo indicato, le conclusioni che rassegno, che si possa ravvisare un vero e proprio danno da falso, a differenza da quanto stabilito dal tribunale. Intanto per una considerazione di diritto, se come è stato, vengono riconosciuti sussistenti entrambi i reati e non assorbiti uno nell'interno dell'altro, credo che anche le loro conseguenze debbano essere ritenute sussistenti entrambi. Ma poi perché, e l'ho dimostrato poco fa, esistono dei danni derivanti proprio dal falso, a prescindere dalla successiva incolpazione. Il fatto di essere stati definiti quali terroristi, quali quelle persone che hanno messo a ferro e fuoco la città, e questo è stato fatto all'interno della conferenza stampa fatta dagli stessi imputati sulla base di quello che, di quel falsità che hanno detto, ha rappresentato un danno a prescindere, un vero e proprio, io l'ho chiamato e credo che di non aver sbagliato troppo, lesione al diritto dell'identità personale. Di nuovo credo che sappiate, conosciate meglio di me la giurisprudenza sul punto, quindi credo che si possa ravvisare un autonomo specifico reato che un danno derivante da falso, che è quello della lesione del diritto all'identità personale, diverso dal danno derivante dalla calunnia, cioè dal danno derivante da tutti i processi che sono seguiti dopo. Il danno da calunnia è stato riconosciuto invece, ed è stato riconosciuto, e questo è un'altra cosa che spiace veramente, liquidandolo con una riga sola, dicendo che è possibile già in questa sede liquidare il danno morale da calunnia pari a euro 2005 più 2005, senza spiegare né come ci sia arrivato, e non viene ritenuto neanche quale provvisionale, ma quale liquidazione di vero e proprio danno morale. Questo difensore ritiene che anche questa quantificazione sia assolutamente sbagliata. Ho provato a fare un tentativo di calcolo del danno. Vero che a questo, al tribunale, a questa corte, non chiediamo la liquidazione del danno e quindi non chiediamo di fare dei calcoli precisi per arrivare a una determinazione, però chiediamo delle provvisionali. Ed è anche vero che non possiamo dire che sia il tribunale che a questa corte le provvisionali debbano essere fatte un po' a caso, ma credo che si debba fare quantomeno una stima, una presunzione di quanto possa essere un danno, per poi poter dire che almeno una quota, una parte, una frazione possa essere già liquidata a titolo di provvisionale. E credo che la giustificazione sia più che evidente, sono passati 9-10 anni e mai c'è stato un abbocco da parte del comunque dei ministeri, delle autorità, per dire cerchiamo comunque una soluzione extraprocessuale per comunque la definizione del danno, danno che a prescindere dalle responsabilità degli imputati o comunque dalle eventuali condanne credo sia pacifica quantomeno a titolo di responsabilità oggettiva da parte del ministero, ma a tutte le raccomandate, a tutti i tentativi mai nessun tipo di risposta, quindi credo che questo giustifichi una provvisionale. Come determinarla? Questo difensore ha provato a fare due o tre calcoli proprio molto molto veramente semplici, partendo da, proprio da quelle considerazioni, da quelle consulenze medico-legali di cui dicevo prima. Valutare quanto è quella sindrome da stress post-traumatico, tutto questo escluso le lesioni. Per le lesioni questo difensore non ha impugnato sulle provvisionali, quindi chiede semplicemente la conferma della sentenza in primo grado, ma per tutti quei danni diversi, da falso e da calunnia, siamo partiti proprio da quelle considerazioni e abbiamo, da lì siamo partiti. Per quanto riguarda il danno morale, ci si è rifatti alla giurisprudenza del Tribunale di Genova sul punto, nel senso che voi sapete che alcuni manifestanti che furono picchiati per le strade, uso questa parola perché è quella che viene utilizzata nelle sentenze, citarono l'amministrazione e ci furono dei giudizi. Nella liquidazione del danno, il Tribunale di Genova, quindi un caso assolutamente specifico, identico, disse che il danno morale doveva essere calcolato utilizzando dei moltiplicatori, invece che consueti frazioni, ma delle moltiplicatori, quindi per 2, per 3, per 4 rispetto al danno biologico. Ve lo citate nella memoria di cui dicevo che depositerò dopo. Sulla base di tutto questo, questo difensore ritiene che si possa arrivare a una cifra di circa 130-140 mila euro di ipotesi di danno morale psicologico derivante da il falso della calunnia. Alla luce di tutto questo, la provvisionale che viene richiesta a questa corte è di 35 mila euro, un quarto, quindi ritengo che sia assolutamente giustificato. Io solo un'ultima parola e poi concludere proprio sui falsi di cui ho parlato prima, per dire che vi hanno già illustrato con ampia dovizia tutti i vari falsi, tutto quel verbale praticamente parola per parola dove ogni parola è un falso. A me ne ha colpita una sola ed è quella con cui concludo, non tanto quella della facoltà di farsi assistere, non tanto di tutte queste, ma quello degli zaini e degli zaini del fatto che nel verbale è scritto che le persone che erano all'interno della scuola lanciavano intenzionalmente gli zaini in ogni direzione per non poter identificare o comunque ricondurre lo zaino alla persona. Io ho cercato solo le dichiarazioni rese dai miei. I miei non solo dicono il contrario, ma dicono che quando fu fatta la perquisizione, e quindi quando tutti gli zaini venivano accatastati a caso in mezzo alla stanza, venivano tirati fuori le stecche, venivano cercati a caso quegli indumenti, quindi a parte la falsa rappresentazione, quello che a me ha colpito è che dicono che erano presenti, questa fase è stata la fine, quando tutto era già finito, e quando dentro la scuola erano già entrati quei funzionari in giacca e cravatta. Questo elemento io credo sia da solo sufficiente per ascrivere i falsi dei verbali a tutti i funzionari presenti che poi sono entrati nella scuola. Le parti, dico Zeacek e Bachmann, mi sembra che fossero, adesso non ricordo, ma dicono che quando vi fu questo accatastamento, quando vennero prese gli indumenti neri uno da una borsa, uno da uno zaino, messi tutti insieme per creare quel compendio di cui sappiamo, erano presenti dentro la scuola quei funzionari di cui tanto abbiamo parlato e che sono stati assolti in primo grado. Oltre tutto questo io concludo, non ho detto altro, ma mi riporta all'appello anche per quanto riguarda l'ultima statuizione civile, che è quella delle spese. Già l'avvocato Bottino qualcosa ha detto e quindi non dico altro. Deposito le conclusioni di cui sopra, che do per lette, e quelle dell'avvocato Malossi. Deposito la nota spese con riserva di integrare e la memoria su il danno e con la quantificazione e qualificazione del danno come prima indicato. No, sì, era solo, l'ho fatto solo per un timore di decadenza, per il momento della rappresentare le conclusioni. Se lei preferisce io non gliele deposito e deposito direttamente alla fine quelle.
Avvocato Marco Repetto, sostituzione dell'avvocato Marco Caffiero per la parte civile in Rix Meyer. Non ripeterò al signor Presidente e ai signori giudici consiglieri quanto meglio di me hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto stamattina e oggi pomeriggio. Mi richiamerò naturalmente per tutto quanto non dirò ai motivi di appello già depositati a suo tempo. Voglio iniziare dicendo qualcosa proprio su uno dei vari reati di cui la mia parte civile è stata vittima, e cioè le lesioni. Egli appunto si trovava insieme alle altre persone che occupavano la scuola in quella notte tra il 21 e il 22 luglio, si trovava appunto alla Diaz, e in quell'occasione veniva percosso non una, non due, bensì 8 volte di fila. Sul punto la testimonianza di Heinrichs Meyer è stata assolutamente chiara, non contraddittoria, pienamente cristallina. Egli poi addirittura è caduto per terra e le forze dell'ordine presenti hanno continuato ad accanirsi, colpendolo in più punti, al bacino, alla schiena, al petto, alle stesse mani, con un manganello. Lo stesso tribunale, nella sentenza di primo grado, valutando complessivamente le dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, ha affermato testualmente come le stesse sul punto devono considerarsi assolutamente attendibili. Qualche parola per quanto riguarda la successiva perquisizione. Naturalmente non dico nulla di nuovo quando affermo che Heinrichs Meyer venne illegalmente tratto in arresto in ragione di una serie di reati che gli vennero falsamente attribuiti. Si trattava quindi appunto di una vera e propria calunnia costruita ad arte proprio attraverso una vera opera di falsificazione della realtà. Mi preme ricordare, proprio riferendomi a quanto dichiarato da Heinrichs Meyer nella sua deposizione, come vennero sequestrati oggetti che altro non erano che stecche di sostegno per gli zaini, che vennero estratte dalle forze dell'ordine in quell'occasione, strumentalmente poi qualificate come armi improprie, proprio per giustificare quanto di lì a poco sarebbe accaduto all'interno della scuola e quanto era già in parte accaduto. Lo stesso Heinrichs Meyer, nel momento in cui gli vengono fatte vedere le fotografie, riconosce appunto ciò che vede come in barre appunto di metallo che dovevano solamente e semplicemente sostenere lo zaino. Per quanto riguarda poi le conseguenze dannose subite, mi preme sottolineare come naturalmente esse siano legate naturalmente non soltanto alle lesioni subite, ma anche a un danno patito proprio in conseguenza dell'arresto illegittimo, del reato di calunnia, di falso, per le considerazioni naturalmente sulla non duplicazione delle voci di danno. Mi rimetto a quanto è già stato detto precedentemente, quindi non soltanto un senso di dolore fisico, di profonda umiliazione, di impotenza per ciò che stava accadendo, ma anche un dolore e uno stato di sofferenza che poi si è tradotto nel tempo in conseguenze a livello psicologico, che poi hanno dovuto richiedere un'adeguata terapia appunto psicologica. Io non aggiungo altro per quanto riguarda le mie richieste. Naturalmente non posso che associarmi con le conclusioni espresse dal pubblico ministero e mi rifaccio poi alle conclusioni scritte di parte civile che deposito. Per quanto riguarda invece la nota spese, mi riservo di produrla successivamente.
Sono l'ultima e sarò breve. Avvocato Francesca Costa per le parti civili Martens & Nils e Utta Andreas. Per Martens & Nils, che la sera dei fatti si trovava alla scuola Diaz, io mi limiterò a depositare le conclusioni e a insistere per l'accoglimento dei motivi di appello. Per Utta Andreas spenderò qualche parola in più, non tanto nei confronti dell'imputato Gava, per cui Ut è appellante, quanto piuttosto nei confronti dell'imputato Fazio Luigi, per cui Ut non ha proposto appello, perché in primo grado l'imputato Fazio è stato condannato, ma l'appello è stato proposto nell'interesse del Fazio da parte del suo difensore. Quello di Ut è un caso eccezionale all'interno di questo processo, non è un caso eccezionale per il fatto, perché fortunatamente Ut è parte offesa di un reato, del reato meno grave tra quelli che sono contestati, perché è parte offesa del reato di percosse. Ma il suo è un caso eccezionale perché è l'unica tra le parti offese di questo processo ad aver riconosciuto il suo aggressore, e lo ha riconosciuto con certezza in un incidente probatorio nella persona dell'imputato Fazio Luigi. Brevemente per ricostruire l'episodio, Ut Andreas è un giornalista tedesco che nel momento dell'irruzione nelle scuole di Azze Pascoli si trovava al terzo piano dell'edificio della Pascoli, nei locali della Indimedia tedesca. Inizialmente segue dalle finestre le prime fasi dell'irruzione alla Diaz, dopodiché nel momento in cui la polizia giunge al terzo piano dell'edificio della Pascoli, Ut viene dai poliziotti richiamato con una certa veemenza e gli viene imposto, così come agli altri presenti, di sedersi nel corridoio. Ut dice in italiano di essere un giornalista e alla sua obiezione, nel senso più che altro alla sua richiesta di spiegazioni sul perché, ma questo non lo dice in italiano, sul perché debbano mettersi seduti, la situazione improvvisamente si surriscalda ed è in quel momento che giunge sul posto l'imputato Fazio, che non era presente all'inizio, diciamo così, all'arrivo della polizia su quel piano. Arriva bruscamente, lo prende per un braccio, glielo torce dietro la schiena, lo porta fino al pianerottolo per poi ricondurlo, dopo averlo colpito 3 volte al viso, condurlo sempre torcendogli il braccio dietro la schiena fino al seminterrato, dove poi lo lascerà. I motivi di appello presentati dal difensore di Fazio, tralascio i motivi sulla pena, ma mi concentro sul primo motivo, cioè quello della mancata assoluzione, che si fonda sostanzialmente su 2 argomenti. L'uno, secondo il difensore del Fazio, la non attendibilità del riconoscimento da parte di Ut dell'imputato Fazio. L'altra, la mancata valutazione di prove che, a dire della difesa Fazio, sarebbero state fondamentali e avrebbero potuto portare alla soluzione dell'assistito. Ora, sul riconoscimento da parte di Ut del Fazio io credo che ci sia poco da dire. Anche la sentenza di primo grado del Tribunale sul punto è molto argomentata ed è molto precisa. C'è un incidente probatorio, c'è un riconoscimento avvenuto rapidamente al 100% da parte di Ut. Quello su cui insiste il difensore di Fazio è, diciamo così, la fase precedente all'incidente probatorio e i riconoscimenti fotografici che Ut aveva fatto. In particolare quello sulle famose 292 fotografie nelle quali inizialmente Ut non riconosce l'imputato Fazio. Ora, quelle fotografie sono quelle che sono state più volte ironicamente chiamate le fotografie della prima comunione, nel senso che queste 292 fotografie sono le fototessera che ritraggono tutti i partecipanti all'operazione, quantomeno quelli di cui è stato fornito il nome, nel momento del loro ingresso in polizia. Fazio del 52, quando ha fatto ingresso alla Pascoli, aveva 49 anni, quindi è anche obiettivamente difficile pensare che Ut lo potesse riconoscere, sebbene il difensore di Fazio nel suo atto di appello parli di tratti somatici prevalenti che sarebbero rimasti immutati nel tempo. Io credo che sia anche ammissibile che non lo avesse riconosciuto in questa mole di fotografie della prima comunione, anche perché poi quando gli si presentano delle fotografie più recenti, e sono comunque più di 10 fotografie, in un momento successivo Ut immediatamente riconosce il fatto tra gli appartenenti alla Questura di Roma, le cui fotografie, che sono, ripeto, più di 10, gli vengono presentate. In quel caso Ut lo riconosce senza problemi e poi lo fa senza dubbio nell'incidente probatorio. Credo quindi che sul riconoscimento da parte di UTE e sulla sua attendibilità non ci siano problemi. Peraltro l'esame di UTE è stato un esame lunghissimo in corso in dibattimento e avvenne il 6 aprile del 2006. Non solo l'esame fu lungo, ma il controesame fu lunghissimo, preciso, incisivo. Non è mai caduto in contraddizione. Le sue dichiarazioni peraltro trovano riscontro non solo nelle dichiarazioni di Moser Nadin, che era presente sul posto, e di Plume Chettino, che è un ragazzo tedesco che era presente insieme a lui, ma come ha giustamente detto il pubblico ministero c'è anche un'audiocassetta che registra diciamo così, i suoni proprio del terzo piano nel momento in cui irrompe la polizia. I suoni non fanno altro che fornire una ulteriore prova e un'ulteriore documentazione di quei fatti. Si sente la radio che Fazio dice di non aver mai detto, si sentono le frasi che vengono dette che corrispondono esattamente a quelle che la parte civile UT ha espresso, ha ribadito nel corso del dibattimento e ha sempre detto anche nel corso delle indagini. Altro così concludo, altro argomento su cui si fonda l'appello proposto nell'interesse dell'imputato Fazio è quello secondo il quale non sarebbero state tenute in debita considerazione le dichiarazioni di Alveti Patrizio e Locatelli Annibale, due appartenenti alla squadra dello stesso Fazio, le cui dichiarazioni erano state assunte come indagini difensive da parte del difensore del Fazio e che poi sono state acquisite con il consenso delle parti nel corso del dibattimento. Ora, anche qui, volendo considerarle vere, pensando che abbiano detto la verità, non c'è nulla che possa far pensare che quelle dichiarazioni non siano assolutamente compatibili con quanto UT ha raccontato in corso di dibattimento. In realtà Alveti e Locatelli, è vero, come dice la difesa, Fazio, sono stati in compagnia di Fazio, ma a un certo punto Fazio si allontana da loro per accompagnare l'onorevole Mascia. È a quel punto che Alveti e Locatelli, suoi compagni di squadra, lo perdono di vista e non sanno in quel momento che cosa fa. Abbiamo detto, e se ne trova riscontro nelle dichiarazioni di UT, che in realtà Fazio arriva in un secondo momento rispetto all'arrivo della polizia al terzo piano. Quindi è possibile che in quello spazio temporale in cui Alveti e Locatelli rimangono al secondo piano e Fazio se ne allontana per accompagnare la parlamentare, in quel lasso temporale è chiaramente possibile che sia accaduto che lo stesso Fazio sia salito al terzo piano e abbia poi sia ridisceso insieme a UT. Infatti con Alveti e Locatelli poi si ritrovano al di fuori dell'edificio. Quindi io credo che anche volendo tenere in considerazione queste dichiarazioni, lo stesso siano attendibili, precise, concordanti e trovino parecchi riscontri anche le dichiarazioni di UTE. Per queste ragioni vada respinto l'appello proposto nell'interesse dell'imputato Fazio. Quindi io concludo per l'accoglimento del nostro motivo, per la conferma del resto della sentenza e deposito le conclusioni.